cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon mercoledì 28 maggio, questo è Cose di Calcio, il sommario. Perin salta il mondiale, Kostic Rugani ed Affara negli Stati Uniti. Il futuro di Conte lo conoscono Elkan e De Laurentiis. Bilancio Juve quasi azzerato in rosso da 200 milioni. Ecco l'impresa dopo 7 anni del direttore Giuntoli. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino. In sintesi, i tanti, pochi argomenti che tratteremo quest'oggi, perché diventano sempre tanti con il vostro contributo. E allora, visto che ci troviamo già alla vigilia di una data che noi juventini, ma che tutti gli sportivi non dovrebbero mai dimenticare, e non solo ricordare il giorno prima. Noi l'abbiamo già fatto tempo fa, l'abbiamo fatto anche nel corso del Salone del Libro con Emilio Targia, ricordare con pubblicazioni pesanti perché ci toccano dentro il cuore, pesanti perché devono arrivare al cuore anche di chi oltraggia le vittime di quella tragedia dell'Esel. 40 anni fa, avevamo 40 anni in meno, ma il dolore è lo stesso, purtroppo un dolore che ci porteremo per tutta la vita. Pensate a quei familiari delle 39 vittime, pensate i familiari o quelli che hanno vissuto in prima persona, e qualcuno l'abbiamo conosciuto, è anche nostro opinionista, i familiari dei 600, delle 600 persone ferite che hanno dovuto essere soccorse in quella notte tragica e che non è stata mai dimenticata neppure dai giocatori scesi in campo. Quei giocatori che spesso sono stati anche un po' criticati, non dovevate giocare, il meccanismo, il baraccone del calcio, ormai, anche ascoltando Radio Bianconera, avete capito come funziona. Avete capito come funziona. Cioè, io ricordo non tante cose, avevo 40 anni in meno, e ricordo quelle immagini come se fossero state trasmesse ieri sera dalla televisione. Non bastano le parole, non bastano i libri, non bastano i servizi. Avremo anche noi e dedicheremo al termine della programmazione di questa giornata già un bellissimo speciale che hanno programmato i nostri tecnici, che hanno raccolto con interviste, ricordi e la narrazione di quella maledetta giornata dove ci si augurava di poter vincere sì una Champions League sul campo senza dover dare atto e registrare tutto quello che è accaduto di negativo. E abbiamo confezionato anche noi uno speciale che è di circa un'ora, quindi lo potrete ascoltare al termine della nostra giornata di attualità, di informazione, di indiscrezioni, non di speranze, lo ribadisco. Non siamo sui social noi, siamo in radio, ci saranno tante novità anche per l'anno prossimo che ci riguardano da vicino. Intanto vogliamo continuare a dirvi un grosso grazie perché cresciamo, i numeri ce lo dicono, cresciamo di giorno in giorno, anche se non sempre la pensiamo nello stesso modo, ma ci mancherebbe. Il problema, non un problema risolvibilissimo, è il seguente, che ognuno deve saper fare bene il proprio ruolo, il tifoso, avere le sue speranze, la sua fiducia, credere in un progetto lasciato in mano ad una società, giustamente lasciato in mano ad una società, ma di questo ne parleremo anche dopo. Quindi non sono i nomi a fare una società, sono i progetti, i programmi e come si riescono a realizzare, naturalmente sapendo che non si gioca, non si vince e non si perde mai da soli. Anche nel raccontare una brutta pagina del calcio, della storia del calcio italiano, come la tragedia dell'Esel, e allora io oggi volevo cominciare a parlarne Massimo Raffaeli, che dovremmo avere già al telefono. Buongiorno Massimo, ciao.
Buongiorno a tutti voi, ciao.
Massimo, io ho tra le mani questo volume, questo saggio che tu hai tradotto di un le gradinate dell'Aisel. Allora, è bastato il termine le gradinate, che sono poi il posto dove tutto è cominciato e purtroppo tutto è finito, perché ricordiamo l'Aisel, ricordiamo Bruxelles, però su quelle gradinate c'erano delle persone, su quelle gradinate erano andate, come facciamo ancora noi, non le chiamiamo magari più gradinate, tribune VIP, e con tutti i nomi più belli al mondo, per guardare una partita di calcio. Nel saggio che tu hai tradotto, Le gradinate dell'Aisel, una morale per il calcio, di Paul Van Drom, ci dici che cosa hai voluto mettere in luce, perché ti ha colpito questa edizione, questo saggio, appunto? Che cosa ti ha dato, che emozioni ti ha dato, ti ha tolto nel ricordare quella tragica giornata?
Ma è un libro che ho scoperto, posso dire, per caso, per il solo fatto che Van Drom è un critico letterario molto importante in Belgio, che si è occupato di autori di cui a mia volta mi sono occupato, quindi ho incontrato nella sua bibliografia questo piccolo libro, che mi ha colpito non solo per la qualità della scrittura, che è molto alta, e ho fatto una fatica enorme a tradurlo, anche perché io in francese sono perfettamente autodidatta, e mi ha colpito perché non è è altro da un reportage.
Ecco.
È qualcosa che associa la memoria personale di un appassionato. Non si capisce bene se fosse all'Aisel o, come molti di noi, davanti a un televisore, a una grande laica preghiera dei morti. È quello che lui interroga e lo chiama la bestia insaziabile. Questo libro in patria, in Francia, è stato spesso preso per un libro un po' retro, nostalgico del calcio del buon tempo antico. Non credo, o non credo del tutto. Oppone al tifo come principio identitario chiuso, asfissiato, che vede l'avversario come il nemico, come fossimo una prosecuzione della guerra, il tifo come grande passione. E la passione, dice, ci ricorda Van Drom, ha dentro di sé due elementi. Innanzitutto l'amore per qualcosa, per qualcuno, per un nostro modo di essere, di sentire il mondo, ma anche quella quota di necessaria sofferenza, di pathos, che è legata appunto all'amore stesso. Mi ha molto colpito, voglio dire, questa bestia insaziabile probabilmente torna sempre, è una specie di principio tribale che viene ogni volta rimosso, esorcizzato, ma non analizzato. Mi ha colpito, e sui giornali non ne ha parlato nessuno che io sappia, che non più di 15 giorni fa, nella curva del Genoa, che pure passa per una tifoseria aperta, democratica, inclusiva e tutto quello che vogliamo, comparisse uno striscione con la parola odio, ufficializzata, con odio eterno, una cosa del genere, l'inferno, l'odio per lì, contro la Sampdoria che era appena retrocessa. Mi sembra una spia clamorosa di come le strade che portino agli Aisel siano lastricate di queste cose.
Certo. Senti, anche dal tuo tono di voce, Massimo Raffaele, qui su Radio Bianconera, oggi abbiamo voluto iniziare in questo modo la trasmissione, non che ci sia un modo giusto, sbagliato o prioritario. Dovrebbe essere aperta così la giornata quotidiana di chi deve riflettere, su chi riflette su questi aspetti, no? Per evitare tragedie del genere, grandi, medie o piccole che siano, anche solo come nel mettere in risalto una parola che con lo sport, con una società civile non dovrebbe neanche essere abbinata, tipo l'odio, come ci hai detto. Ha cambiato la storia del calcio quella notte o tante altre notti simili a quelle dell'Aisel, secondo te, in bene o male? E se tu hai sentito la necessità, non da tifoso, da cittadino, da lettore, da curatore di molti saggi, di molti libri, di trasmettere questo tuo urlo di disappunto?
Ma ti rispondo in maniera interlocutoria, Antonio. Sì e no. Per,
aiutaci per a capire, perché il dibattito in no, aiuta a capire.
Io ho solo un'ipotesi appunto di un semplice appassionato e molto implicato in questa vicenda. Sarei dovuto andare alla Isel, ma poi per un motivo così contingente non sono più andato. Allora, e voglio dire, sì, è cambiato perché c'è stata una maggiore razionalizzazione del, diciamo, organizzativa. Cose così, stadi così fatiscenti come era la Isel, organizzazione dei biglietti che metteva probabilmente per mercato nero insieme famiglie e semplici appassionati ai più strafatti e teppisti dei cosiddetti hooligans o animals. Allora, queste cose non avvengono più. Certo, il prezzo è stato molto alto. In Inghilterra la Premier League, che da noi viene venduta giustamente da Sky come grande fenomeno popolare, non è affatto dal vivo un fenomeno popolare, perché la Thatcher, ultraliberista, mise invece sotto tiro, ultratassando il calcio, per far rialzare i biglietti e sbattere fuori tutto quel disagio che purtroppo era la humus di quegli atteggiamenti. Quindi oggi allo stadio ci va un ceto medio che è indenne relativamente da quelli fatti. Ecco, no, perché si continua a buttare dentro gli stadi, le società, le nostre società aperte, democratiche, tutto quello che vogliamo, continuano a pompare dentro gli stadi tensioni che non sanno o non vogliono risolvere altrove. Quindi gli stadi diventano dei contatori Geiger, qualcosa che dei termostati che ogni tanto saltano. Per fortuna non più in quei termini. Io credo che bisognerebbe evitare due cose che sono opposte e complementari. Dire che il fenomeno non esiste o è il frutto delle solite quattro mele marce, che è un modo autoassolutorio, oppure illuderci che è un problema di semplice ordine pubblico.
Certo. Massimo, sarò ulteriormente più concreto e giornalistico. Quella partita si poteva non giocare?
Io anche qui non ho una verità da offrire. Da un lato è moralmente molto discutibile che si sia giocato, ma pensandoci a freddo era l'unica cosa che si poteva fare in quel momento per evitare una situazione che sarebbe andata ulteriormente fuori controllo. Io penso questo, quindi ancora.
Quindi
una
la
volta,
medicina è stata giocarla, diciamo così, per
relativamente sì.
Relativamente sì.
Relativamente, perché da un lato c'è appunto. Come si fa, non dico a giocare una partita di calcio, a fare qualsiasi altra cosa come se. E però la realtà si dà sempre in questi nodi così contraddittori, sanguinosamente contraddittori. Non credo ci sia una risposta univoca.
Certo. C'è un passaggio, non l'ho ancora letto tutto attentamente perché mi sono arrivati tantissimi spunti, e domani tra l'altro presenzieremo all'inaugurazione di un monumento che arriva anche a prendere radici nelle vicinanze dello stadio della Juventus, per ricordare sempre, per chi verrà a Torino a visitare il museo, a godere dei successi, l'amarezza di una sconfitta della nostra squadra, ma io dico anche fortunatamente ad avere davanti, magari incrociando un torinese che ti indica la strada, oltre quel monumento, oltre quel ricordo, c'è lo stadio, c'è la vita, ma per non dimenticare neanche la morte. Quindi io sono molto attento a questi segnali, a questi lumi, questi pali della luce, le definirei come questi ricordi tangibili per chi va a vedere anche solo una partita e magari non conosce, non ha vissuto come noi che 40 anni fa, qualche anno ce l'avevamo già. Il gioco è un paesaggio. Che gioco è diventato il gioco del calcio, Massimo?
Ma noi lo amiamo tutti in un regime di doppia verità.
Sì.
Cioè, da un lato diamo corpo a una passione, appunto, per esempio nel mio caso, primordiale. Non potrei vivere senza pensare almeno tre quarti d'ora al giorno, non di più. Quando vi ascolto all'ora di pranzo alla Juventus,
E che paesaggio siamo per te a quell'ora lì? Paesaggio siamo? Raccontamelo.
No, è un break, io vivo solo, o comunque non c'è la mia compagna a quell'ora. E quindi mentre tento di cucinare o fare un break tra una seduta al computer e un'altra, Radio Bianconera è per me un piccolo panottico, insomma, una passione. Ma un gioco, però, so benissimo razionalmente che non è più un gioco e forse nemmeno uno sport. È uno spettacolo a dominante mediatica di ordine planetario, un spettacolo meraviglioso che mobilita miliardi di persone, ma bisogna prenderlo per quello che è. Per questo la memoria di qualcosa di così profondamente serio, terribile, non va estinta né semplicemente ritualizzata. Ti do la mia esperienza personale, questo libro io l'ho tradotto per pura passione, nemmeno per lavoro, in un'estate al mare di 15 anni fa. E poi l'ho messo per il semplice proprio desiderio di farlo. Ma io ho lavorato e lavoro per grandi editori, anche Mondadori, Garzanti, Inaudi, e quindi ho fatto tanti lavori per loro e ogni tanto proponevo questo. Scappavano regolarmente.
Ecco, questo mi ha incuriosito.
Io l'ho dato poi, alla fine, grazie a una poeta che è Cristina Babbino, molto sensibile, anche se non ama il calcio, e l'ho dato a un piccolo, raffinatissimo editore marchigiano, Lidia, e dopo 15 anni si è materializzato. Ma prima era come nominare l'innominabile, come un tabù vero e proprio. E questo non ha finito mai di sorprendere. Ecco. Perché poi evidentemente questo vuol dire che si parla tanto di memoria, ma è fatta per smaltire, se certo. È così, per rimuovere sostanzialmente.
Come te lo spieghi appunto questa... l'hai definito tabù, cioè direi che è un termine abbastanza anormale per trattare attentamente o cercare anche profondamente le ragioni di una tragedia che riguarda lo stato civile, no? Di come si può organizzare, certo 40 anni fa non era oggi, ma attenzione, i rischi magari si sono trasferiti semplicemente fuori adesso, tra le culture, tra i tifosi, nell'attesa, quando invece dovrebbe essere un paesaggio felice, col sole, non con la pioggia, non con i bastoni, con gli inseguimenti.
Antonio, non voglio avventurarmi così in analisi sociologiche, antropologiche, che non
possono aiutare a capire.
Che non mi appartengono. Certo. Ho l'impressione che è come quando ormai quando vediamo una partita di calcio, è come quando assistiamo a uno spettacolo pubblicitario. La morte è innominabile, è l'alterità del consumo, certo, che è illimitato. Quindi tutto ciò che tocca, no, la fragilità, il venire meno, che getta un'ombra anche cupissima sulle nostre passioni, siamo portati a rimuovere, a fare finta che non esiste.
A non fare finta che non esiste.
Un gelato, se tu, buonissimo, se questo gelato lo associ a un lutto, cioè una perdita irrimediabile.
40 anni dopo le gradinate dell'Aisle, chiederei alla regia di riproporre la prima pagina di questo libro che avevamo già messo in bella vista qui su Radio Bianconera, per chi ci vede anche in televisione, un saggio, una morale per il calcio di Paul Van Drom. Un saggista con traduzione di Massimo Raffaele, abbiamo scoperto 15 anni fa la volontà di approfondire il tema, di tradurre. Lui, che il francese lo sa, ma ha dovuto impegnarsi per non rovinare l'immagine, la traduzione e la sensibilità di questo bel saggio. Che mi scrivono già da casa, lo fa l'avvocato De Frede. Ho letto il libro, è un libro che tocca il cuore e rende i battiti di quelle notti infiniti. Io quella notte
ringrazio di cuore Roberto, molto molto di cuore.
Bellissima definizione.
Una testimonianza davvero fraterna, al di là della cosiddetta juventinità.
Certo, ma guarda, basta essere persone per cogliere i battiti di quella notte. Perché come guarderemo noi le prossime partite, ci potremmo augurare di tutto gufando qualcosetta, ma non certamente di immaginare o di godere. di qualcosa che non funzionerà o ritarderà magari qualsiasi tipo di finale, semifinale o partita di calcio, anche solo per quelli che vanno come cronisti, come me, i tifosi, i bimbi con le magliette di Nicolussi Caviglia, ne ho viste tantissimo a Venezia, così cambiamo anche argomento e ne approfitto di chiederti un giudizio su questa stagione bianconera. La rivalità deve essere vista come un sorriso rubato o azzerato all'avversario in base al risultato finale. Massimo, grazie intanto di questo contributo.
No, grazie a voi di questo spazio.
Uno spazio importante, doveroso, anche Radio Bianconera, anche il nostro gruppo Tutto Mercato Web proporrà al termine della programmazione di oggi uno speciale in audio e video che potrete trovare praticamente dalle 22:30 di questa sera. Poi ciclicamente per tutta la notte per i sonnambuli e domani mattina prima un'oretta per riascoltare magari serenamente davanti a una tazzina di caffè prima della nostra rassegna stampa il racconto e il contributo che volevamo dare anche noi che parteciperemo domani nel corso di tutta la giornata a tutti gli eventi possibili quantomeno legati a questa strage per andare a guardare negli occhi, a stringere le mani di chi ci potrà aiutare a comprendere meglio quello che è accaduto, ma che conosciamo già molto bene. Lo trovate come possono trovarlo, Massimo? Dillo tu.
Un libro tranquillamente accessibile in libreria.
Lo chiedete il titolo?
O con i canali internet.
Bravissimo, avrei aggiunto anche quello. Chi non ce l'ha, lo chiedete due giorni e vi arriva sicuramente. Massimo, qual è la morale per questa stagione? Perché da casa ci dicono meritano la Juve ci merita solo se vince. È un concetto che deve passare tranquillamente questo?
No, assolutamente. Mi sembra onnipotente, quindi solo Dio e i bambini sono onnipotenti. Molti di noi tifosi lo siamo, ma bisogna saperlo. Voglio dire, io penso che presto e bene proprio sarò vecchio e indulgo ai proverbi. Non si conviene. Io sono per il mantenimento di Tudor e che la società si assesti dove in primis deve assestarsi, cioè a livello dirigenziale. Fare di Conte l'ennesimo padre Pio o il salvatore, eccetera, eccetera, non mi sembra, e quindi alzare ulteriormente le aspettative mi sembra in questo momento poco sensato. La Juve è una cosa modesta, l'abbiamo visto anche col Venezia, è vero che è vulnerata da un anno, da una serie infinita di infortuni, questo è vero, però è una squadra che non ha quello che García Lorca chiamava il duende, il demone. E il Venezia correva in maniera assatanata, e la Juventus traccheggiava. Ho l'impressione che Tudor sia una persona che non promette il paradiso, ma possa lavorare bene, e finché non arrivano i giocatori decisivi. Non è che ogni anno si possa promettere la luna e poi da Natale, questo lo faceva l'Inter, l'ha fatto per 20 anni. Non glielo auguro la Juventus. Gli auguro dei tempi umani di rinascita.
Con una battuta
anche a me, perché non vorrei aspettare la mia dipartita per vedere un altro scudetto. Questo se la vogliamo mettere scherzando.
E se io ti dicessi che la Juve dovrebbe magari abdicare la costruzione di una squadra per lo scudetto, passandoci se lottando per allenarsi, ma per arrivare magari prima di essere molto più vecchi di quello che siamo, molto più esperti, dipende dai punti di vista, per competere, per arrivare a rivincere una Champions? Perché poi quando si aprono un po' i cicli delle finali che si possono vincere o perdere, abbiamo visto che anche noi abbiamo partecipato sempre attivamente.
Ma che ti devo dire, Antonio, mi piacerebbe molto, però la notizia l'hai data tu poco fa, l'avete data voi, credi che fosse De Michelis. Non mi ricordo se è il notiziario.
Sì.
La squadra, voglio dire, la società ha detto che in sostanza i conti, almeno come deficit, sono riparati. Questa mi sembra adesso la priorità.
Lo dite nel mio sommario, perché cerco di dare notizie,
non credo che si possa mettere insieme con le grandigie, voglio dire, De Laurentiis, che parte da un altro tipo di bilancio, propone De Bruyne, che non sarà più un ragazzino, però anche David, che è un giocatore, abbiamo visto, fortissimo. La Juve che giocatori può comprare? Non lo so. E invece la Juve deve valorizzare quelli che ha. Ci sono delle cessioni che gridano vendetta. Ne cito una che la citano tutti,
sì.
Però banale, quella di Oizan. Voglio certo. dire. Svenduto. Adesso non so come si andrà. Quindi il calma e gesto.
Calma e gesto. Lo faccio insieme a te, rubandoti ancora qualche secondo.
Volentieri.
Si è partiti dagli esercizi del club. Dico quali sono le strategie. E io abito a Torino. Io so come ragionano in Fiat, avendo avuto anche un papà che ha partecipato alle fortune di quell'azienda nel suo piccolo repartino. Luglio-dicembre 2018, quindi partiamo dalle gestioni anche precedenti, quando arriva, prima che arrivasse anche Cristiano Ronaldo, siamo passati da un semestrale, perché l'ultimo dato positivo, la semestrale, quindi a dicembre 2018, 7,5 milioni in attivo. Abbiamo proseguito con ricominciando il negativo, sprofondando verso il negativo, per rinforzare la squadra è necessario, non è un limite. Arriviamo a meno 40, quindi da un più 7,5 a meno 40. Siamo passati da meno 50, meno 92, meno 113, meno 226, meno 113, meno 239 semestrali annuali, meno 29, meno 123, meno 95, meno 199. Da quest'anno abbiamo ritrovato il sole, abbiamo rivisto un po' l'orizzonte con una semestrale a più 16,9. Arriveremo ad avere un passivo di pochissimo, diciamo quasi zero. Io penso che se la società, la proprietà ti chiede, lo chiede a Giuntoli, lo chiede a Paolino, lo chiede a Raffaeli, di azzerare dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gestioni il bilancio, purtroppo commetti forse quegli errori non comprensibili da fuori di vendere tutto il vendibile per raggiungere quell'obiettivo. Per la proprietà era la Champions.
Sono certo, a meno che uno non si chiami Barcellona o Real Madrid, allora lì il too big to fail.
Bravo.
Il Banco di Santander ha dato talmente tanti soldi a queste squadre che ormai sono, il loro debito è troppo grande per fallire, perché fallirebbe il Banco di San, ma la situazione spagnola è anomala sotto tutto.
Bravissimo, bravissimo, bravissimo. E quindi non c'è Conte, non c'è Allegri, ma ci sono i conti da tenere sotto controllo.
Questa è la dura legge del mercato.
Poi, prossimo step, messa a posto i conti, spero, mi auguro, con Tudor, con Conte, come mi dicono molto probabile, con un rafforzamento della società, con l'aggiunta di Chiellini operativo, con un Giuntoli, chi dice emarginato, chi dice supportato dalle presenze di Chiellini e di un Conte che non avrà bisogno di qualcuno che gli dica cosa dire o cosa fare, io penso che rimetti in ordine non solo i conti del bilancio, ma anche i conti e le dinamiche dello spogliatoio.
Ma se viene Conte, tutto sommato abbiamo il precedente di 13 anni fa. Venne con una squadra di cosiddetto secondo rango, no? E l'ha saputa. Io non sono stato mai un contiano, il suo stile mi ha sempre lasciato molto perplesso.
Certo, può
ma
essere.
Io conosco una grandissima capacità operativa, un maestro
certo.
del training, voglio dire.
Massimo,
ma è riuscito a trasformarla in una squadra che sappiamo cosa fa.
Come l'ha fatta correre? Chiariamo solo un aspetto: non è che il ritorno di Conte garantisce lo scudetto.
Ma
non
ovvio.
Vorrei trovarmi a dicembre a parlare quelli
ma io
che...
ricordo, se posso chiudere con
sì.
un piccolo aneddoto personale.
Sì.
Io ricordo negli anni proprio Grammy, e io pur avendo Sky, allora si chiamava Tele Più, tante volte per fare due passi, io abito quasi in campagna, vado nel borgo, in centro, a vedere la partita in un bar. E c'era a quei tempi, che erano tempi di magra, la Juve era appena arrivata dalla Serie B, eccetera, sì. ed era messa malissimo sotto ogni punto di vista. C'era un ragazzino davanti a me, dolcissimo, ma ossessivo come i ragazzini, che di fronte a qualsiasi discorso, eccetera, diceva allora voglio Van Persie e Fabregas. Perché poi esistono anche tifosi adulti che tu gli fai tutti questi bei discorsi e loro ti dicono no, io voglio vincere, basta.
Sempre che quei due nomi...
Vincere, vinceremo non porta bene.
Vincere, vinceremo non porta bene, anzi, fino alla fine, anche oltre.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Bene, ritorniamo a bordo della nostra nave bianconera. Perin salta al mondiale, lunedì si è operato alla mano, c'era un problema, meglio farlo adesso, meglio perderlo per il mondiale, non è colpa di Giuntoli o dell'allenatore che viene o di Thiago Motta, che sia chiaro, non vogliamo dire questo. Ci saranno invece in tournée Kostic e Rugani ed Affara, il terzo portiere della Next Gen, che anche da regolamento bisogna averne tre. Il mercato di giugno ci dirà quanto inciderà come costi quel mercato, ma intanto analizzeremo tra poco, e mi dice che è già pronto con il suo collegamento tra poco il prof Brancozzi, che il nostro tecnico sta raggiungendo telefonicamente, speriamo di poterlo avere magari anche in video, ma dipenderà, non c'è problema, l'importante è ascoltarlo. Naturalmente aggiornamento sulla borsa bianconera, naturalmente quelli che potranno essere le variazioni legate al mercato, ma intanto lo faccio dopo con lui per dire che al momento ce l'abbiamo già, prof Brancozzi, allora buongiorno, ciao.
Ciao a tutti i fratelli juventini, buongiorno in giornata, ciao Antonio.
Ciao Simone Brancozzi, il mercoledì ci aggiorna subito sui nostri investimenti in bianconero. Ma raccontami un po', sembra quasi il campionato finito, si sia sgonfiato un po' l'effetto positivo, negativo, com'è oggi l'andamento in borsa delle quotazioni?
No, guarda, allora, da quando abbiamo vinto a Venezia il titolo è sceso molto, ma questa volta so perché. Perché c'è una vecchia regola che dice che si compra sulle aspettative e si vende sulle notizie. Cioè, chi ha scommesso nella partecipazione in Champions della Juve ha raggiunto l'obiettivo e adesso vende. Cioè, ha comprato a prezzi bassi pensando che il mercato salisse con l'arrivo in Champions e quindi ha monetizzato. È una vecchia regola di borsa, quindi questo movimento c'è. Adesso era interessante sapere, oggi per esempio perde solo l'1%, gli altri giorni ha perso parecchio, siamo comunque sopra i 3 euro, siamo a 3,18 in questo
diciamo
momento.
Che chi aveva fatto un po' il piccolo investimento, la cena l'ha guadagnata, o
sì,
no?
Sì, questo è sicuro.
Questo è sicuro. Vedi, sempre questo tu con chiarezza, semplicità, ci spieghi, io non sono un abitudinario...
No, aspetta, quindi non mastico. Io però non sono riuscito a spiegarti precedentemente tutti quei movimenti, ce lo siamo detti le volte scorse, no?
Sì, però ce l'hai spiegato di volta in volta, però spiega pure, molto...
Abbiamo provato.
Simone, non ti sento più.
Abbiamo provato a spiegarlo.
Ah sì, ci sei riuscito molto bene, l'ho sottolineato con semplicità, semplicità e comunque anche con un occhio di chi... i conti non di casa sua, ma in generale li ha saputi spiegare anche a tanti allievi.
Parlando di conti, quello che è successo per noi è determinante, perché sono 60 milioni che su cui potremmo contare e il bilancio quest'anno sicuramente lo chiudiamo inutile.
E infatti mi ero preparato, perché cerco anche di prepararmi io alle tue interrogazioni. Sono andato a prendere i bilanci dal luglio del 2018, quindi da quella semestrale, l'ultima in attivo di 7,5 milioni, per rivederla di nuovo in attivo sono dovuto arrivare al dicembre 2024, quasi il doppio, 16,9.
Il dicembre 2024 era la semestrale, ovvio.
Esatto,
non era
l'ultima. No, la semestrale. Allora,
io dal punto di vista sportivo, l'abbiamo detto, questa dirigenza... secondo me ha fallito, ha sbagliato molto, se non ha fallito. Dal punto di vista economico-finanziario ha vinto.
Ecco, questa è l'affermazione. Fare. Fermati un attimo, perché io devo spiegare, dobbiamo spiegare insieme queste cose. Dipende poi quanto sono coinvolto in questa tua equazione. Dico, da tifoso, non ho vinto niente, sono arrivato ma sono alla Juve, solo al quarto posto. Beh, scindiamo, separiamo le due cose. Perché la proprietà a Giuntoli ha chiesto prima di tutto i conti. Io non voglio difendere Giuntoli, ma voglio spiegare, far capire quello che tu hai detto con la tua formula pratica. Dal punto di vista sportivo dovevamo far meglio, ma i fattori hanno inciso parecchio. Dal punto di vista di bilancio sei stato costretto forse per ottenere anche questo senza un sponsor, perché vorrei ricordare questo, la Juve si appresta a chiudere al 30 giugno il bilancio, così lo faccio analizzare anche a te, dal meno 200 dell'anno scorso, giugno 2023. Sì, dai meno 200 milioni, dove c'erano anche dentro 44 milioni di GIP, 200, se no erano 244. Tu quest'anno sei senza sponsor.
C'era la penalizzazione.
Sì, è vero, ti mancano quelli, c'era la penalizzazione.
Non c'era la partecipazione alle coppe.
Azzeriamole, facciamo finta, tanti
però,
soldi non sono i nostri.
Però fa parte della condizione.
Fa parte cioè, della condizione, te la trovi anche quest'anno se mi trovano.
Erano 244, quindi io volevo dirti questo, no?
Finisco quest'anno, arriviamo a giugno che saremo in negativo di 10 milioni. Cioè siamo...
No, probabilmente sarebbe positivo, positivo.
A me risulta in questo momento 10, poi c'è anche il bilancio che...
No, aspetta,
sì.
se fai un turno in più, alla, dipende quando prendiamo e quando metteranno a bilancio i ricavi del mondialito.
E lo metti sicuramente dopo giugno, perché tu fino a fine giugno giochi.
Bisogna vedere il player training di giugno.
Primo,
via cambiato,
e soprattutto, esempio, tutti lì. E soprattutto quanto spendi anche tu a giugno, perché se rinnovi, quindi rimarrei su queste cifre.
La plusvalenza la fai subito, sai che il costo lo ammortizzi in base alla durata del contratto, quindi c'è anche questo effetto. Io sono fiducioso che, guarda, vediamo se mi sbaglio.
Comunque, ci avviciniamo allo zero o anche al positivo.
No, siamo lì, bravo, siamo lì.
Siamo lì, a cavallo,
come
diciamo zero.
Turnover, cioè
perfetto. Io e l'anno prossimo lo chiedo anche a te. Lo chiedo anche a te. È l'anno prossimo che chiedo risultati sportivi o no? Quest'anno, se veniva qualcosa di meglio, sarebbe stato meglio.
Questa cosa che dici tu è molto importante, perché dobbiamo sapere che cosa si sono detti a inizio anno. Qual era l'obiettivo? Ok, questo se l'obiettivo era risanare i conti, hanno vinto e quindi probabilmente non li cambieranno. Se l'obiettivo era vincere, eccetera, eccetera, hanno fallito. Quindi questa dinamica è importante.
Poniamoci, no? Almeno il quesito. Io non do la risposta, però hai centrato tu il tema. Intanto, degli esercizi nelle ultime 7 stagioni, abbiamo detto, sono tutti col segno meno, ma attenzione, te li provo a leggere.
Da quando è venuto Ronaldo?
Bravo.
Da quando è venuto Ronaldo noi siamo andati giù.
Ti faccio l'esempio del quando è arrivato Ronaldo, meno 226, meno 239, meno 123, meno 199, arriviamo a zero. Io Ronaldo non l'andrei più a cercare domani, cioè se arriva Conte o Tudor, non gli compro Ronaldo, gli metto a disposizione la cantera, ma così per dirti qual è la variazione, perché è facile parlare con i soldi degli altri.
Come sempre... è tutto un mix, no? Ci vuole la cantera, ci vuole il campione, perché il campione lo deve avere, ci vuole qualcuno più esperto, ci vogliono dei giovani acquistare là, ci vuole un po' di tutto, ok? Certamente in una situazione in cui sta il calcio italiano la cantera ha un ruolo fondamentale perché ti alimenta, ti fa i campioni in casa, ti trovi soldi, eccetera eccetera. Questa ho sentito un'intervista del presidente del Pisa molto bella, che invito tutti a seguirla.
Sì.
E descrive chiaramente cosa deve fare una società di calcio. È una fabbrica, no? Quindi deve fare produzione di campioni. Poi è un media, quindi deve creare contenuti, merchandising, eccetera. Quindi deve creare dei ricavi caratteristici, quei famosi ricavi caratteristici di cui ti parlo sempre, cioè quelli che ci trovi. No, quest'anno e il prossimo anno non si sa, poi ricavi che invece ce l'hai tutti gli anni e su cui puoi fare una programmazione. Poi se sei bravo ti arrivano anche dei ricavi da quello che vinci e quelli fanno la differenza. Mm-hmm. Però ecco, il calcio italiano a partire dalla terza categoria in su deve ripartire da progetti che si autoalimentano, perché così non è sostenibile.
Assolutamente.
Perché possono avere dei costi che sfiorano l'80-90% dei ricavi, capisci che non c'è organizzazione che possa tenere questa cosa qui.
Assolutamente, assolutamente.
E noi stiamo andando, speriamo, in quella direzione. Ecco, vediamo anche il monte ingaggi di quest'anno, sono curioso, secondo me scenderà.
Certo, ma io torno ai dati del campo, caro Brancozzi, perché lo faccio capire anche che la mia non è una sponsorizzazione. Quando dico che Conte, perché è una pseudo notizia, pseudo perché non è ancora vera, è un'indiscrezione forte, quindi ti affidi...
Ma qui ho una mia idea, dopo te la dico.
Sì, torno al campo, perché la tua equazione, fallito in campo, dentro i bilanci, è stata una vittoria. Ti dico però di riflettere, cosa che non facciamo spesso, neanche noi tifosi o molti addetti ai lavori, io ti spiego... L'eredità avuta, e ripeto, non sponsorizzo neanche Giuntoli, che ha comprato dei giocatori che con me non giocherebbero il giovedì sera a calcetto, no? Ma do un giudizio pessimo di pancia e da tifoso. Faccio il cronista. Se devo tornare a quei bilanci lì senza sponsorizzazioni, devo trovare degli escamotage, che non sono le plusvalenze, come si è fatto in passato. Le devi fare in un altro modo. Arriviamo al campo e ti faccio commentare. Se io vado a analizzare quando... gli ultimi 5 campionati sono andato a studiare e ho trovato, perché si doveva vincere quest'anno in queste condizioni con la volontà di azzerare tutto, domanda che giro anche agli amici a casa, perché su questo esco allo scoperto e ci potrebbe essere chiunque al posto di Giuntoli, Moggi, Bettega, chiunque. Noi negli ultimi 5 anni, professor Brancozzi, da Pirlo, l'anno in cui abbiamo fatto meglio, Pirlo 78 punti. Pirlo 78 punti. Quarto posto. Aspetta, quarto posto beccato all'ultima giornata andando a vincere a Bologna. E grazie al Napoli che pareggia in casa col Verona. 78 punti di Pirlo. L'abbiamo schifato e mandato via. Quella squadra lì era più forte di quando ricominci a rimettere le fondamenta. Poi abbiamo avuto 3 anni Allegri. I punti te li do già con la penalizzazione.
No,
70,
lo so.
70, 62 più 10 fa 72, 71, terzo posto. 71, terzo posto, un punto in più di quello che abbiamo quest'anno. Ma di cosa stiamo parlando se siamo arrivati a 70 in un anno in cui abbiamo sbagliato tutto? Cioè dico, allora, abbiamo fatto il miracolo quando nei 5 anni? Quando? Quando abbiamo speso di meno.
Il problema si è creato con l'affare Ronaldo e con la società. Sono due i cigni neri. Ronaldo ha scombussolato tutta la politica di bilancio e anche la politica dello spogliatoio, del prendere giocatori di un certo livello.
Per vincere lo scudetto.
Ci siamo andati vicini, però non l'abbiamo vinta. Quello è stato. Poi mettici che c'è stato il casino sulla dimissione del CDA.
Il Covid, quindi, ci stanno scrivendo, ci manca.
Nella dimissione del CDA, quindi il pesce puzza sempre dalla testa noi siamo in questa condizione di non egemonia. Noi siamo passati ad essere la società egemone, adesso non siamo più egemoni e questo si vede dappertutto, proprio trasuda mancanza di egemonia, di autorità nel sistema italiano, quindi dobbiamo recuperarla e bisogna partire però dalla
il
società.
Problema, perché lo capisco anche dai tifosi, a loro non interessa niente delle riflessioni sui conti, tanto non chiedi a loro di dividere la pizza per 12. Tu hai Ronaldo, no? E gli riempi la bocca. Benissimo, però i conti faticano o forse le gestioni successive faticano di conseguenza. La logica è questa. Tu negli ultimi 5 anni hai mandato via Pirlo, che ha fatto di più degli altri come punti, non puoi guardare solo i punti, quarto, noi siamo una squadra da quarto posto negli ultimi 5 anni.
Esatto, a prescindere dall'allenatore.
A prescindere dall'allenatore, a prescindere dagli investimenti, a prescindere dagli errori. Non so se è poco.
Società, dirigenti, giocatori, allenatori, è un sistema, il sistema interagisce, a quarto posto, non siamo da primo posto.
Infatti da casa mi dicono, meglio Ronaldo o 200 milioni per Douglas Coup Miners? Meglio aver vinto, chi ha vinto di più? Lo so che sono degli errori, però ho messo a posto i bilanci.
Però via questo qui che scrive, non so chi è, che Ronaldo ci ha chiesto, cioè, ha fatto causa alla Juventus. Se lui,
questo
se
non lo scrivono uno, mai.
Ecco, se a lui uno, questo qui che scrive, digli, se a lui qualcuno gli fa causa, ne scrive, ne parla ancora bene, io allo stadio, se vedo uno con la maglia Ronaldo, io vado lì, gli dico...
Ma a parte questo, okay, ci sono delle verità. Anch'io vorrei 11 Ronaldo nella mia squadra, ma probabilmente non lo vado a prendere a fine corsa. Il problema non è Ronaldo. È per dirvi che gli errori della società nascono da prima e sono ereditati adesso.
Ma Douglas Luiz è da spiegare Nico Gonzalez, sono da spiegare questi soldi che abbiamo speso.
È andato tutto male, c'è un a parte l'incompetenza, hai fatto.
Io però ti dico una cosa, Antonio, voglio capire questo. Noi giochiamo l'ultima partita, speriamo di no, al Mondiale per club il 28 giugno.
Certo, col Manchester.
E inizia il mercato la prossima settimana?
Sì, c'è una finestra, noi, c'è una finestra solo di 10 giorni. Sì, e poi ricomincia a luglio. Sì.
Poi ricomincia. Oh, il ritiro mi sembra che sia 4-5 luglio. Il ritiro il prossimo anno.
Non si sanno ancora le date ufficiali, certo.
Perciò te lo dico io, se non è il 4 sarà il 5, sarà il 6, sarà il 7, ma di più no, perché quello è. Inizieranno tutti quella data lì. Adesso ti voglio dire, tu mi devi dire, se devi cambiare allenatore, come fai?
Devi fare, scusate, Simone, e come devi fare? Come puoi fare? E fai che accetti i soldi per andare negli Stati Uniti e ti devi... Gli altri inizieranno prima, sì, ecco
ma
perché...
Ma la campagna acquisti chi la fa? La campagna acquisti chi la fa? Ma quello che arriva dopo, quello che arriva prima?
Ma sicuramente chi arriva dopo, ma chi arriva dopo sta parlando da un anno con la Juventus. Vorrei che fossero chiare queste cose. La Juventus ha tutto giugno per lasciare, andare a fare la passeggiata negli Stati Uniti alla squadra con Tudor, è abbastanza ovvio, e nel frattempo l'altro allenatore si fa un po' di vacanza per smaltire le tossine dei festeggiamenti e intanto ti dice tre nomi e intanto viene qui e sposta i macchinari o i palloni, quelli della metafisica degli allenamenti tenuti per tutta la stagione.
E tu pensi che Tudor possa accettare questa cosa? Noi rischiamo di andarci con l'allenatore della primavera in America.
È possibile, però Tudor ha fatto un passo in avanti, uno indietro, e accetteremo anche che vada via Tudor. Perché? Perché Tudor ti dice, se l'Atalanta mi chiama devo andarvi giù prima, e quindi ti ho fatto un favore e tu me ne fai uno. Le cose sono molto pratiche. Conte,
se l'Atalanta non lo chiama, perché poi che vada via Gasperini
fa gli Stati Uniti e se ne sta a cuccia, detto molto chiaramente in malo modo.
L'hai dichiarato, c'eri anche tu, no?
Sì, ma il giorno dopo gli hanno tirato le orecchie e ha fatto un passo indietro con il suo procuratore. Se no ti cacciano per giusta causa, perché tu devi andare a lavorare dove ti dicono. Giusto anche così?
Il contratto, te lo domando, il contratto ce l'ha fino al 30 giugno.
30 giugno, poi se rinnova automatico, ma ti do la buonuscita di 1 milione se non ti voglio più. Lui ha accettato tutto, pur di venire.
Lui quindi deve andare in America tutto quanto.
Lui deve andare in America perché non porto in America Antonio Conte, che mi toglie l'attenzione sul mondiale e sulla Juve per parlare con lui di tutto e di più.
No, dico, lui non può rifiutarsi di andarci, come aveva detto.
Lui non può rifiutarsi, l'ha detto come per dire, non è giusto, fatemi sapere, ma lo capisco il suo sfogo. Ma poi sei un dipendente, se non vuoi andare, per giusta causa, non ti do neanche i soldi che ti dovrei dare.
Però adesso ti domando, Conte viene qua per vincere, non è che viene per cambiare aria, no?
Certo, Conte...
Questa squadra, secondo me, per vincere, Conte la rivoluziona. Adesso io non lo so i margini per fare mercato, quanti ce ne sono. Anche questo sarà interessante vederlo.
Ragazzi, Conte, se viene, si dovrà adeguare a quello che gli ha detto anche... poi mi dicono, vabbè, tenetevi il Leccese. E non è che dobbiamo dirti quello che vuoi sentirti dire, Andrea Presidente. Questa è la strategia della società. Comprati la Juve e falla come vuoi tu, Andrea Presidente. Se no, noi facciamo un altro mestiere. Noi sappiamo che si sta indirizzando la scelta verso Conte e cerchiamo di capire. Non è che Conte adesso arriva e vinciamo e compriamo 11 Ronaldo.
Cioè la situazione no, si dovrà adeguare e mi sembra e spero però che sia anche migliorato, che possa accettare i consigli.
Progetto, io non so che cosa la sai tu, ma spero che venga per un progetto di lungo periodo, non di un anno, due anni come ha fatto ultimamente.
E lì dipende dalla maturità, dalle scelte, dalla condivisione del progetto. Però non c'è più quello con cui ha bisticciato, quindi mi auguro che possa andare più avanti possibile. Certo, assolutamente sì, ma so che non vinceremo magari subito, o forse sì, dipenderà anche dalla squadra.
Dipende dalla durata del contratto, Antonio, dipende dalla durata del contratto, non so che il contratto gli faranno.
Certo, lo saremo a vedere, adesso è ancora prematura. Questo è l'ultimo treno per Conte per arrivare alla Juve, sì, ma anche per aprire un grosso ciclo, io dico e rispondo così. Simone Brancozzi, abbiamo detto un po' tutto, mi sono un po' riscaldato perché devo far capire che il tifoso...
Mi raccomando, fondazionebaby.com.
Assolutamente, assolutamente.
Unione, difesa, valore...
Senti, me l'hanno chiesto ieri, Simone, ma... Sì. Lo Zazzaroni di turno che dice quelle cose che Nicolussi ci ha regalato.
Eravamo pronti.
Dimmi. Dimmi.
Poi ha ritrattato lui, no? Non so se avete.
Quindi tu eri già pronto, eri già andato pronto a portargli la lettera.
Gli avvocati erano partiti. Gli avvocati erano partiti. Cioè la mattina era pronta la lettera.
Avete visto? No, perché me l'hanno chiesto ieri. Io sapevo di averti oggi, te l'ho chiesto e siamo tutti tranquilli.
Poi
vedete?
Ha chiesto scusa pubblicamente a Dalcio Nicolussi Caviglia, ha chiesto scusa a tutti, voleva dire un'altra cosa.
Ci dovevano dare due rigori, ha detto alla fine, no? Due rigori almeno, va bene. Ciao Simone, grazie per questa chiacchierata, vedi?
Ciao,
un dibattito aperto così come faccio con voi da casa, perché se non pagate potete parlare, dubitare del sottoscritto, di tutti, di Giuntoli, però i fatti sono che bilancio zero, chiacchiere al vento.
Cose di calcio.
Allora. So che vi piace quando mi riscaldo anch'io un po', perché vi devo far capire, lo so che da lontano uno fa il tifoso, mette la bandiera sul balcone e non gli piace quello o quell'altro. Errori ne hanno commessi tutti gli anni. Certo che gasi, direttore, allora mi gasi ancora di più, mi piace. Ripartiamo, saluto Manuel, che è appena arrivato, colazione in centro, Piazza Vittorio, le sue fans, firmava autografi, mi sono arrivate foto di questo tipo. Negli ultimi 5 anni c'era un altro presidente, ecco, probabilmente il CDA del 30 giugno resetta quel CDA, senza probabilmente, si parla anche di una figura francese, non incominciate a dire chi è, cosa fa, ma cosa serve, avranno l'occhio clinico per dirci che è giusto aggiungere un pezzo importante con un'esperienza internazionale, eccetera. Probabilmente significa presidente o Scanavino o tutte e due potrebbero salutare dopo aver pulito, aiutato a pulire la scrivania da quello che avanzava degli anni prima. La Juventus negli ultimi 5 anni è arrivata sempre quarta. Quindi gestione post Ronaldo, sempre quarta, all'ultima giornata con Pirlo, 78 punti, 70 punti con Allegri, 62 penalizzazione, più 10 fa 72, sempre 70 punti, eri fuori dalle coppe, se no eri quarto al posto del Milan, 71, terzo posto l'anno scorso, 70 quest'anno. Sì, ma vi ricordo che Conte sono anni che prova a tornare. È vero, Conte l'anno scorso era un candidato. Ma se vuoi cambiare tutto e tutti accettavate, avete accettato il nome di Thiago Motta, ma come non potevi sapere che era così? È andata male. Perché se no Thiago Motta lo cerca il Milan, lo cercano altre squadre? Perché Allegri così scarso lo cerca l'Inter o lo cerca il Napoli? Cioè, spiegatemi perché. Quindi vuol dire che ci sono delle dinamiche. Ma come? Se sanno che ha fatto... Metteteci voi l'aggettivo. Alla Juve, ma perché se lo prende il Napoli o va all'Inter? Perché c'è un rapporto con Marotta. Perché c'è una squadra già pronta. È molto semplice. Vincerà lo scudetto come alla Juve? Non è detto, ma è possibile. Va a Napoli? Secondo me rischia di più a Napoli che non con l'Inter. visto che Inzaghi ve l'ho scritto prima di chiunque, va in e ha iscritto già figli e ha trovato già casa a Riyadh, tanto per essere chiari, la Juve è da quarto posto, svendendo e comprando dei giocatori che non giocherebbero con voi e con me nel torneo della parrocchia il giovedì sera. Bene, con tutti questi difetti, da solo Giuntoli, che ha commesso gravi errori spendendo troppo, ha portato a bilancio zero. Se non le avesse commesso avremmo fatto qualcosa già di più, certo. Con Antonio Conte, con Chiellini, con Giuntoli, ognuno, chi è che parlerà di più l'anno prossimo? Nell'ordine, Conte, Chiellini, Giuntoli. Non è un ridimensionamento, è un ricollocamento. Chiamiamolo ridimensionamento, benissimo. Se a me non fanno fare, se non facessero fare a me tutte queste esternazioni, sarei anche ben contento. Ma c'è una linea guida che è il conducente, è quello che guida, non quelli dietro, vai a destra, vai a sinistra. Decide la linea editoriale, la società. Quindi sarà una società più forte, soprattutto se arrivasse anche qualcun altro. Se negli ultimi 5 anni siamo arrivati sempre quarti, un problema sta in Pirlo, Allegri, la società che c'era prima, chi ha comprato Vlahovic regalandogli 12 milioni di stipendio che non li vale, e te li trovi e devi arrivare a fine corsa. Una cosa ti va bene, non ditemi che poi Vlahovic l'abbiamo venduto male, perché se riesci a prendere 30 milioni per Vlahovic, lo scandalo è prenderlo a 80. E vi ricordo com'è andata con Vlahovic. Vi ricordo com'è andata con Vlahovic. La Fiorentina se ne aspettava 60. Se tu gliene proponi 80 sul piattello, hanno anche fatto finta che erano pochi. Ma a quel punto, i suoi manager, come? Gli hanno dato 80 alla Fiorentina, dobbiamo accettare noi 5? Partiamo almeno da 7. Sì, 7, ma a rialzare. Fra 3 anni ne avrà 12. Bene. Perché Agnelli, perché arriva bene e accettano quell'acquisto? Non vi ho sentito criticarli per quell'acquisto. Perché ti mancava Ronaldo? Perché Ronaldo ti ha messo il suppostone, è scappato, ti chiede anche i danni e magari glieli devi dare perché gli hai sottoscritto un accordo in nero su una chat privata. Quelli non sono errori, vero? O non ne paghi le conseguenze sui bilanci di quei 3 anni lì? O il problema è il Covid? Certo, è stata una mazzata in più il Covid. Come la mazzata in più è che quest'anno si sono infortunati alle ginocchia Caballa e Bremer, perché con quei due giocatori lì non andavi a comprare magari Zorro e Sandokan per la difesa, tanto per essere chiari. Vi ho riassunto un po' il tema, così ve l'ho spiegato. Se arriverà Conte, io non lo so, penso di sì, e quindi chiedo supporto, aiuto dal pubblico a casa. Il pubblico a casa è nella redazione di Tutto Mercato Web. Buongiorno direttore Niccolò Ceccarini.
Antonio, buongiorno a tutti.
Lei è capitato proprio al momento giusto, sa quando c'è il giochino, lascia raddoppia, chiediamo l'aiuto al pubblico a casa. Lei è l'aiuto da casa. Mi aiuta a capire che Juve sarà l'anno prossimo? O tra quante ore?
Io credo che la Juventus dell'anno prossimo abbia molte possibilità di essere allenata da Antonio Conte, nel senso che se Conte nelle prossime ore farà conoscere il suo volere, che mi sembra abbastanza evidente, che è quello magari di pensare ad un'interruzione del rapporto con De Laurentiis, e diventa la prima scelta vera per quanto riguarda la Juventus. E questo penso che ne sia consapevole anche Tudor, che comunque farà il mondiale per club, ma con un Conte libero io credo che l'operazione Conte-Juventus si faccia per mille motivi, perché secondo me c'è proprio la volontà di ritrovare un qualcosa anche di DNA bianconero che in questo momento la Juventus ha intenzione, secondo me, di portare avanti. Quindi con Conte libero, per me Conte diventerà l'allenatore della Juventus. Certo, serviranno dei passaggi intermedi, perché bisogna capire se poi De Laurentiis darà il via libera così tranquillamente, oppure se il contratto, insomma, ci dovranno un attimo mettere d'accordo sull'uscita, perché non è così automatica, non è così semplice. Ma io credo che se va via da Napoli la destinazione sia solo la Juventus.
Ecco, ma dopo averlo praticamente fatto capire che andrà via da Napoli, non per scappare, ha vinto, ha dato la sua ai tifosi, si è guardato negli occhi dopo i festeggiamenti e dopo essere andato dal Papa con il Presidente, mi sembra che sia una questione solo di incastri.
per sì, dirti.
Sì, no, ma io, infatti, io non credo che ci siano, appunto, da questo punto di vista delle difficoltà.
Cioè, c'è anche la volontà più meno sì, ferrea di
De Laurentiis. De Laurentiis l'ha capito, tra virgolette, che magari anche quando voleva trattenere, no, tutti i costi Spalletti, che non sia stata la cosa più giusta da fare per mille motivi. E quindi, detto questo, ha capito che Conte probabilmente vuole lasciare e non si metterà di traverso. Insomma, le sue dichiarazioni sono state ben diverse rispetto, no, a quando invece c'era ancora Spalletti come allenatore che le aveva portato lo scudetto. Quindi vuol dire che l'esperienza gli è servita, e oggi però lui, secondo me, vuole avere anche, vogliono sistemarla velocemente questa situazione, anche perché oggi c'è una sorta di triangolo di mercato che riguarda Allegri, molto interessante, perché quella di Allegri è una storia che guarda al Milan, è una storia che guarda principalmente a Napoli come alternativa ad Antonio Conte, ma si potrebbero aprire anche degli scenari sull'Inter, perché l'Inter comunque non ha la certezza ancora di vedere se resterà o meno Simone Inzaghi. Lo scopriremo la prossima settimana, quando ci sarà l'incontro tra Inzaghi e la società. Beppe Marotta vuole continuare a proseguire, a aumentare e allungare il ciclo di Inzaghi. Inzaghi ha diverse offerte anche all'estero, non solo quella dell'Arabia, e quindi però se questa cosa non dovesse proseguire diventa normale ed evidente che uno dei primi nomi, forse il vero primo nome che Marotta farà per quanto riguarda l'allenatore dell'Inter, non dovesse essere Inzaghi, è sicuramente Massimiliano Allegri, proprio per il rapporto che si è creato quando lui sostituì Conte, che ti ricordi, no, si dice, sì, e lui chiamò subito Allegri per allenare la Juventus.
Certo, Inter che aveva già ci aveva già provato con Allegri. Cioè, mi sembra di capire che ci saranno dei forti scossoni sulle panchine. Thiago Motta più Milan e Tudor più Atalanta a questo punto? Con Gasperini e quello striscione pesante nei suoi confronti verso Roma?
Ma io credo che, guarda, Gasperini fino a ieri all'ora di pranzo incontro interlocutorio, poi nel pomeriggio incontro d'addio, poi va alla Roma, prima ancora 3-4-5 ore prima non sembrava più essere un'ipotesi per la Roma. Mi sembra che le notizie si rincorrano molto. Io credo che l'idea dell'addio di Gasperini sia forse la strada più percorribile in questo momento, è quella da tenere sotto controllo, perché a mio avviso finirà così. Andrà alla Roma? Io non lo so, perché avevo la sensazione che questa cosa ci sia sempre stata, no? Ho sempre avuto la sensazione che la Roma ci sia sempre stata su Gasperini, però poi che alla fine fosse molta titubanza di arrivare ad un accordo. Evidentemente dall'incontro fatto ieri a Zingonia con la società, con l'Atalanta, essendo emersa questa volontà di Gasperini di andare via, allora a quel punto penso che si siano portati, forse la Roma ci abbia un attimo, non dico ripensato, però la Roma magari si sia rifatta sotto e stia in questo momento anche corteggiando Gasperini, e vediamo se effettivamente questa operazione va in porto.
Senti, tornando alla Juventus, intanto noi c'eravamo un po' accesi sui conti della Juve, su Giuntoli. Ecco, mi sai dire qualcosa anche su Giuntoli? Io ho ribadito semplicemente che ha eseguito i compiti della proprietà. Lascio aggiungere a te quello che vuoi.
Sì, no, ma io ormai non aggiungo più niente, perché evidentemente ci sono tantissimi rumors che riguardano la sua situazione. Io rimango a quelle che sono state le parole di Scanavino, che ha parlato una certa direzione. Se poi la Juventus, intesa come proprietà, decide di dare una scherzata e fare dei cambiamenti, io ora ancora non sono in grado di dirtelo, perché sì, naturalmente sarebbe anche sorprendente come cosa. Poi l'avevano preso per fare un programma quinquennale, quindi un programma di 5 anni, che è un programma comunque importante, perché l'obiettivo era quello, no, di fare una crescita della Juventus. Se poi invece oggi cominciano a esserci delle situazioni diverse, io non sono in grado di verificarne, ne prendo atto, rimango alle dichiarazioni ufficiali, ma rimango in attesa, perché di più non ti posso aggiungere. Però a questo punto, insomma, a forza di parlarne sempre, evidentemente forse, non so se qualcuno ha in testa di fare una riflessione. Ecco, per quello che mi risultava a me no, ma evidentemente forse c'è qualcosa che qualcuno sta pensando. Ecco, ora al momento sbilanciarsi, perché poi si rischia sempre di dire una cosa per un'altra, però ora sbilanciarsi è difficile.
Noi di Radio Bianconera ci siamo sbilanciati con le riflessioni, che non vuol dire vincere alla roulette puntando rosso o nero. Vedo che è un po' la cultura social quella. Quindi rispondendo ho detto, è più probabile che resti Giuntoli, che si rinforzi la società a livello societario, l'aggiunta di Chiellini possa dargli un supporto importante anche a livello comunicativo, l'arrivo eventualmente di Conte
che ha già fatto capire che andrà via. Ecco, perché si stanno aspettando queste ore? Me lo chiedeva, qui abuso del potere del tecnico. Ma perché non ha detto già ieri al Papa vado alla Juve, Conte, tanto per essere chiaro? Perché c'è questa attesa?
Perché probabilmente, come ti ho detto io, ci sono anche delle situazioni contrattuali da eventualmente definire. Io credo che però la volontà gli sia stata ribadita, cioè io credo che Conte al Presidente gli abbia detto quali sono le sue intenzioni, altrimenti De Laurentiis non avrebbe fatto quelle dichiarazioni il giorno dello scudetto abbastanza sibilline, quando lui dice no, non bisogna trattenere per forza, mi piacerebbe facesse la Champions, ma non bisogna trattenere per forza le persone.
Esatto.
Quindi vuol dire che lui ha percepito che l'allenatore quantomeno non è convinto di restare, ma non è convinto di restare perché non sta bene, perché credo che, come ha sempre detto Conte, Napoli gli ha dato tantissimo, quindi lui si è sentito ripagato anche, no, dall'affetto e da tutto quello che ha ricevuto. Però probabilmente nella sua testa, dopo aver fatto, che poi se ci pensi bene anche è il modo migliore per
esatto.
Lasciare, no? Vinci lo scudetto a Napoli e vai via. Credo che questo fosse, cioè lui secondo me l'ha maturata questa idea nel momento in cui ha capito che c'erano le possibilità di vincere, perché sa, se non avesse vinto poteva anche magari fare, cioè proviamoci l'anno prossimo, poteva essere poi, però pronti attenti via, il primo anno vince lo scudetto e sai quanto sia difficile, no? Vincere lo scudetto a Napoli, ripetersi è praticamente impossibile o quasi, e quindi nella sua riflessione magari l'idea di tornare alla Juventus, fatto che fosse
il momento buono anche per tornare alla Juventus, esatto, perché questo è il momento,
esatto,
per...
E poi con la difficoltà magari di potersi ripetere, probabilmente lo stanno portando a prendere questa decisione che secondo me lui ha già preso.
Anche se le carte di De Laurentiis sono molto chiare, io sto provando in tutti i modi a tenermelo, sì, ti sto prendendo De Bruyne, va al Napoli veramente?
Sì, sì, io credo l'abbiano già fatto per 10 milioni di euro inizio a stagione, per 2 anni. Con
perfetto, poi gli ha promesso che gli rifà lo stadio e non ci vogliono 3 mesi, poi gli ha promesso che gli rifà il campo d'allenamento e non, ci ha impiegato 30 anni il Napoli a chiedere al Comune. Mi sembra che Antonio Conte dica sì e aspetti che cosa, ti chiedo io. Tutto dipende un po'... No, ti spiego. Così mi dici, può essere o non essere. Il fatto che vorrebbero tutti andare a annunciarlo anche a giochi fatti, tra l'altro. Quali? Se l'Inter molla dopo la Champions il suo allenatore, o l'allenatore molla l'Inter, lunedì sarà una giornata importante. Lunedì, martedì al massimo, quindi ci si prende... Sì. Con serenità del tempo, Conte, Aurelio De Laurentiis, Marotta, speriamo di proseguire con Inzaghi, eccetera. Allegri sta chiedendo, non fatemi aspettare fino a fine luglio, fino a fine giugno, ditemelo prima.
Infatti non può aspettare, sono d'accordo.
Perché se no si bruciano, dove... bravissimo, sì, ecco, sì, spiegato, sì, anche per il nostro tecnico, che adesso è più, certo, è più contento.
Certo. Una tempistica in tutto questo è molto molto importante. Senti, perfettamente d'accordo.
Sicuramente ha ricevuto 2 telefonate in questi giorni Camillo De Michelis, la tua e la mia, per mandarlo al Geotel. Infatti è tornato dopo la trasmissione, perché c'è già Rugani, è già tornato dal prestito, quindi va negli Stati Uniti, aspettando Kostic, che andrà negli Stati Uniti. Ti posso dire che non ci andrà invece Arthur, rientrerà ma verrà piazzato o lasciato al Geotel in attesa.
Confermo.
Di... Confermi? Mi fai un po' il punto sui prestiti?
Arthur non rientra, secondo me, nei piani in questo momento del Mondiale per carriere della Juventus, sì, assolutamente.
L'infortunio di Perin farà portare il terzo portiere, così facciamo, cioè il terzo portiere come terzo portiere, il portiere della Next Gen. Ma se Tudor fosse chiamato, cioè indicativamente, stiamo guardando e sfogliando le pagine di tutto mercato web, la Juventus sta per ultimare i convocati per il Mondiale per club, niente Perin c'è da fare, confermato anche dall'autorevole sito che lei conosce molto bene, tutto mercato web, oltre che tutto Juve, Bianconera News, ti chiedo, ma... Tudor, che ha fatto, ha lanciato quello sfogo, che potrebbe essere chiamato da un'altra squadra, si dice forse l'Atalanta, se sarà l'Atalanta, ma dipende da tanti fattori. Ecco, se decidesse di... cioè, quando iniziano i vari ritiri poi per le squadre? Tipo non Juve e Inter, che cominceranno un po' più tardi, tra virgolette, essendo
credo,
al Mondiale.
Io credo che a metà luglio cominciano un po', entro metà luglio cominciano un po' tutti, perché il campionato comincia dopo il 20 agosto, per cui è evidente, no, che questa cosa comporterà che tanti club a metà luglio, diciamo con la fine del Mondiale per club, si cominceranno i ritiri delle squadre, si completeranno l'inizio dei ritiri delle squadre di Serie A, a parte ovviamente quelle che saranno impegnate nel Mondiale per club, perché poi la Juventus dovrà dare secondo me almeno due settimane come minimo ai calciatori, forse anche qualcosa in più, come del resto l'Inter, però bisogna vedere anche quando dove arriveranno. È chiaro che se uno arriva in finale, la preparazione deve ricominciare subito, non più tardi del 1° di agosto. Se magari qua, uno si ferma per esempio il 2-3 di luglio, allora a quel punto possono avere 20 giorni e la preparazione comincia magari il 25, quindi riescono a farsi 3 settimane i giocatori, perché c'è anche l'accordo, no, con l'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori, che devono avere un tot di ferie garantite, poi chiaramente in caso di eventi eccezionali ci possono essere situazioni in cambiamento, però in linea di massima entro metà luglio partono tutte le squadre di Serie A per il ritiro. Ecco.
Certo, certo, certo. Anche perché è vero che il campionato è finito, ti faccio dare un giudizio a questo campionato, bello o cosa, secondo il tuo punto di vista, quota scudetto bassa, quota coppe bassa, qualità?
Ma la qualità del campionato non è stata sicuramente eccelsa, per quanto mi riguarda, però ha vinto la squadra che più se l'ha meritato, forse non ha vinto la squadra più forte, ma l'ha vinto la squadra che se l'ha meritato di più. E quindi,
per demeriti o meriti propri? Per demeriti della seconda?
Sono stati bravi, sono stati bravi a crederci, l'Inter che era la più forte probabilmente non è riuscita a dosare tutte le proprie energie, a distribuirle, anche perché avendo la Supercoppa, avendo la Coppa Italia, avendo la Champions League e tutto quanto eccetera, sono, diciamo, Marotta, no? Hanno giocato 19 partite in più rispetto ai campioni d'Italia, sicuramente pur avendo un organico più ampio, però questa cosa in parte può averla fatto la differenza, non totalmente ma in parte sì, però che deve aver vinto la squadra che più di ogni altra se l'è meritato.
Ti ho tenuto l'ultima domanda, quella più semplice: dove va Vlahovic, che ha risposto un po' seccamente a un tifoso?
Ma
resta,
non lo so, perché Vlahovic forse per certi versi è anche con questo ingaggio da 12 milioni di euro è sicuramente in una situazione difficilissima, perché poi alla fine chi lo va a prendere parte già da 12 milioni di ingaggio, e quindi al di là di quello che può essere il valore, no, la considerazione sul calciatore, io credo che l'obiettivo sia quello da parte di Valo, cioè dovrà un po' abbassare le pretese economiche per trovare una nuova sistemazione. Io continuo a pensare che andrà via dalla Juventus, ma questo è il mio pensiero.
Lo penso anch'io, non vorrei che ci trovassimo nella situazione di dover andare a prendere qualcuno e pagare magari anche metà ingaggio di Vlahovic, almeno per un prestito iniziale per arrivare a fine corsa. Questo tanto per dire come funzionano poi le eredità positive e negative in uno spogliatoio, e soprattutto con i relativi ingaggi che pesano totalmente tanto e talmente da incidere anche sulle prospettive future di quel calciatore. Caro Nicolò Cioccarini, tutto mercato web, grazie di questa chiacchierata. Adesso inizia il tuo periodo, primo 10 giugno.
Sì.
Mondiale, cioè,
il mio periodo, fosse stato un periodo semplice prima sarebbe stato ancora meglio, ma qui si lavora 12 mesi l'anno e quindi si arriva comunque belli carichi a fare questo che è il lavoro più divertente che abbiamo, cioè quello di fare le notizie di calcio.
L'ha definito lei lavoro, se lo ricordi, sì. Che è un lavoro prima di tutto, però ci aggiorni la sua fotografia, perché non la immagino neanche da primo di giugno in giacca e camicia su quella bella spiaggia.
Va bene. Ce n'è una molto bella con una palma e con un cespuglio.
E lei in costume, col fischietto in bocca e la magliettina del salvataggio.
Bravo.
Va bene?
E anche quest'anno il mare lo vediamo col cannocchiale. Ciao.
Ciao Nicolò, come sempre. Grazie al direttore Nicolò Cioccarini. Noi siamo arrivati al termine anche di questo alto blocco. Io ve le devo far capire un po' di cose. Poi so che qualcuno dice 0% giuntoli. E c'è anche chi dice 99% giuntoli. Non è una battaglia, non c'è una verità. Giuntoli, Conte, Chiellini, io sono già più contento dell'anno scorso, dove Thiago Motta, Giuntoli, nessuno ci faceva capire realmente la situazione. Intanto i bilanci: zero bilancio dopo 7 anni, cioè pareggio di bilancio.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Allora, oggi non abbiamo parlato di cose di calcio. Di cosa abbiamo parlato? Vedo qui che discutono, ve la prendete. Ma vedete che non riuscite ad andare d'accordo neanche tra di voi. Non vi piace Giuntoli, vi piace Conte, non vi piace Conte, vi piace Allegri. Cioè, parlatene, tranquilli, riscaldatevi. Date delle spiegazioni. Certo, chi strumentalizza anche lì, non ho detto che un infortunio vale un mese di Covid. No, ma sono problematiche che incidono. Su, un po' snelli nel raccogliere, su. Se no, come mi dice sempre Moggi, gran parte della tifoseria meriterebbe il silenzio della società. Perché la conseguenza di una Juve che sta zitta è conseguenza dei troppi ragionamenti allucinogeni, a partire dal mio, o forse per finire col mio, dei tifosi. Io partecipo nei club. Non si può dar ragione a tutti, già non vanno d'accordo, come nella riunione del condominio. Ok? Per pareggiare i conti, qualcuno in passato probabilmente vendeva Zidane a milioni di milioni, cercando altri giocatori. Ma quando c'è la melma sotto, quando esci dai problemi, quando cerchi intanto di arrivare al quarto posto, secondo voi Conte o Tudor l'anno prossimo, ripartendo, diranno che vinciamo lo scudetto? Ecco, la domanda che faccio da questo momento, tanto non mi risponderete, lo chiederò alla bacchetta. Oggi starò zitto, Oggi starò zitto, lo dico. Non perché ha ragione lei o ho ragione io. Però io le dirò semplicemente che per me, Giuntoli, relegato, ridimensionato, che non andrà via, che non darà le dimissioni, perché non le darà neanche Vlahovic. Mandatemi via. Se lo manderanno via, io dirò, mi sono sbagliato? Io lo dirò, mi sono sbagliato. Non vi vedo mai chiedere scusa, mi sono sbagliato. Ma capirò che si può far meglio con un'altra struttura organizzativa. In questo momento, al 99%, la struttura organizzativa passa da Chiellini, sempre più importante nelle gerarchie, nelle decisioni, nei consigli, interfaccia tra un allenatore, Tudor barra Conte, cancello Tudor, non me ne voglia, l'ha capito anche lui, e Giuntoli. Chi parlerà delle grane, degli arbitri, di qua di là, non parliamo mai? Ferrero? Secondo me lascerà. No. Scalavino? No. Conte? Ogni 3 Chiellini, ogni 20 Giuntoli, che dovrà andare a cercare i giocatori come li ha trovati a Napoli. Ma Alberto Costa non incomincia a ispirarvi un po'? Non è Kvaratskhelia. Ci mancherebbe. Ma ne ha sbagliati tanto. Certo, non avrà modo di sbagliare così tanto, perché l'altro gli chiederà nomi e cognomi precisi. E se la società dirà, Giuntoli, con Chiellini, col CDA, si può fare, vedremo la bravura di Giuntoli a questo punto. Oppure certamente con un Massara qualsiasi noi torniamo a vincere con Tudor, Massara e Chiellini. Ricominciamo da capo? Non so se vi rendete conto. La storia è questa, quindi non bisticciate. Il Leccese quando mai ha detto che si partiva per lo scudetto? Bravo, bravo. E perché lo dovrebbe dire Thiago Motta, Tudor o Gasperini? O lui l'anno prossimo? E quindi lo mandiamo via se arriveremo quarti? Perché la Juve è da quarto posto ancora. Ma con Antonio Conte, probabilmente dall'inizio, sudi di più all'inizio. E magari non arrivi a Venezia all'ultima giornata, o col Bologna, quando c'era Pirlo. Quando hai preso Pirlo, la decisione su Pirlo da dove nasce? Che non aveva allenato da nessuna parte. Eppure ha fatto meglio di tutti. Pur di mandare via Sarri, benissimo. L'ultimo a portarti lo scudetto. Ormai 6 stagioni fa. Ok? E non è solo Ronaldo, solo il Covid. È una strategia che ha trasmesso onnipotenza al gruppo. Non si costruiscono così le società. E soprattutto... si pagano di prima persona i conti di chi compri, perché se Giuntoli potesse comprerebbe anche lui Ronaldo quest'anno, così siete tutti contenti, o Ronaldo di turno. E invece è costretto a dire no, non voglio, non posso neanche Ronaldo, no? Vado a prendere quell'attaccante del Lecce, mamma mia, il Ronaldo 2.0 sicuramente, perché costa meno, perché ha le possibilità di... Cummins con Antonio Conte risorge se esce dagli infortuni e se ha la testa. Thiago Motta al Milan farà meglio della Juventus. Colpa di Giuntoli? È tutto colpa di Giuntoli? Provate a porvi queste domande, almeno. E poi a febbraio-marzo inizia a piangere per preparare l'addio di giugno. Se mi ha fatto fare un passo in avanti, vada anche, ho capito che con la Juve ha chiuso. Ma probabilmente siete troppo rancorosi e non credete che questo è il momento per allungare un suo ciclo nella città con la squadra che lui ama di più di tutto il resto, di tutto il resto. Ma con un Chiellini che gli potrà... Prima c'erano Paratici e Marotta, controllavano in silenzio come farebbe Giuntoli. Adesso devi rinforzare la società, sentirsi più parte della società, perché Conte e Andrea Agnelli non si troverebbero di nuovo insieme quest'anno. Quindi la verità dove sta tra Andrea Agnelli e Conte? A metà, forse più verso Agnelli un giorno, forse più verso Antonio Conte un altro giorno. Senza quella figura che hanno tolto i dirigenti della Juventus, è iniziata una nuova era. 9 meravigliosi scudetti, ma non dimentichiamoci anche le problematiche ereditate per una gestione degli ultimi anni da quarto posto della Juventus. Questa è la verità che nessuno vi dice, perché non ricevono like sui social, ma fanno discutere di più, e Radio Bianconera è qui per questo. Mi fai ascoltare un po' di vocali, caro il mio Manuel? Oggi faccio una puntata diversa, non ne ho passato nessuno, mi ha detto che ce ne sono tantissimi, li faccio ascoltare poi alla bacchetta. E faccio
buongiorno direttore, Tommaso da Firenze. Mi dispiace ma non condivido, o perlomeno non condivido completamente la sua opinione sul buon lavoro, sul bilancio fatto da Giunto. Li spiego. Allora, gli acquisti, i quattro acquisti più cari, Douglas Lewis, 50 milioni a bilancio, Kubmanis 60, Nico quasi 40, poi Kelly addirittura più di 20, e sono giocatori ad oggi valgono probabilmente nel caso di Kubmanis addirittura un terzo del valore, e Douglas Lewis e Kubmanis hanno rispettivamente uno stipendio di 5 milioni netti, 4,5 Kubmanis, McTominay per fare un esempio 3 milioni netti e sta facendo la differenza. Le cessioni, lasciamo perdere, Huijsen e Ken vengono venduti ora a un triplo di quanto l'abbia venduti l'anno scorso la Juve, quindi anche su questo i giocatori dati in prestito Arthur abbiamo pagato quasi una parte importante dello stipendio, ora ci ritorna. Stessa cosa per Rugani, Kostic ci ritorna, poi a Szczesny abbiamo pagato la buona uscita, stessa cosa a Danilo, quindi anche tutti questi miglioramenti sul bilancio, insomma.
Però il bilancio a zero, meno male, cioè sono errori gravi che ti portano, però, cioè, la qualità non si è vista e speriamo di poterli gestire meglio, vendere meglio. Però le risposte a questi vostri quesiti le faccio dare quest'oggi alla dottoressa Bacchetta. Alessandra, buongiorno.
Ma buongiorno.
Ma io ho visto un suo messaggio 6 del mattino, lei era sveglia a 6 del mattino stamattina, come mai?
Sì, ero sveglia anche alle 7 dalla sera prima, perché gli orari, ci sono un sacco di progetti sui quali sto lavorando.
Il ritorno di Conte, il ritorno di Conte.
Sono folli.
Il ritorno di Conte.
Poi c'è, sì, ho detto infatti su Twitter, oggi parleremo di re, conti, duchi e connessi. Allora, leggo delle cose.
Prendiamoci un caffè insieme prima, dolce, perché poi diventa amaro secondo me, però così... Dai una visione di quello che sai, di quello che potrebbe capitare o no. Dimmi, su Conte.
Allora, quello che potrebbe capitare... Ma non è che le cose siano cambiate nel giro di 3 giorni?
Ma noi non ti abbiamo sentito, Bacchetta.
Dico per Conte. La gente si dimentica di quello che è immortalato in video con il simpatico presidente del Napoli, De Laurentiis, il quale lo saluta e gli augura il meglio per le sue avventure professionali.
Che musica ci mettiamo sotto delle sue musiche? Che musica ci mettiamo, Bacchetta?
Che pezzo
su questa, sì, che pezzo ci mettiamo romantico su questa
idilliaca passeggiata.
Ma romantico, romantico non lo so quanto sia romantico. Beh. Non so perché mi viene in mente Only the Strong Survive di Bryan Adams, solo i forti sopravvivono.
Ah,
però pezzo di Bryan Adams.
Pezzo delicato, no? Però,
Beh, insomma, Only the Strong Survive è un pezzo bello rock pesante.
Sì, ma di quelli, rispetto a tanti altri mi sembra più, cioè che si abbina bene a quell'immagine, di chi vince.
Certo, assolutamente.
In quel senso lì.
Assolutamente, quello sì. E Conte è uno che veramente quando sente l'odore della preda non molla mai. E infatti ero sicura che alla fine lui avrebbe vinto lo scudetto, perché quando ho visto che è andato in testa ho detto ma neanche per sogno, non molla neanche un centimetro.
Ha rischiato un po' nelle ultime due curve.
Vabbè,
quei pareggi.
Ragazzi, sì, ha rischiato un po', succede a tutti, però alla fine il risultato l'ha portato a casa.
Senta, i suoi colleghi, quelli che la pensano come lei, hanno detto che l'ha perso l'Inter lo scudetto, non l'ha vinto il Napoli, pur di dar contro.
Ah, certo, l'ha perso pur di dar contro, certo, ma certo, sì, sicuramente. L'ha perso l'Inter, non l'ha vinto il Napoli. Ma se l'Inter ha dalla sua parte, l'Inter ha avuto dalla sua parte qualsiasi cosa. Qualsiasi, hanno avuto una fortuna sfacciata questo campionato. Hanno il coraggio adesso di cercare di accusare gli arbitri quando li hanno favoriti in tutti i modi possibili ed immaginabili. Veramente ci vuole veramente una faccia tosta inenarrabile.
Ce ne sono tante facce toste in giro.
Ce n'è aiosa. E qualcuno osa pure venirmi a dire: ah, ma no, ma l'hanno perso, neanche per idea. Comunque, tornando ai fatti nostri, sì, io inviterei a pensare a questa cosa.
Una
persona che decide del suo futuro, che sa che c'è il mondiale per club, e parlo di Conte,
sì,
non decide 5 minuti dopo la fine del campionato o 5 minuti prima della fine del campionato.
Perché ha deciso già un anno fa.
Esatto, ha deciso già da un bel pezzo cosa fare. E allora,
Alessandra, la fermo un attimo. Perché questa PEC di Alessandra Bacchetta io la giro anche al nostro tecnico Manuel, che vedo sempre che quando ve la cantate ve la suonate prima di questa diretta, lui dice: ma come, non ha ancora detto sì. Glielo ripeta, anzi si sta facendo già il podcast. Manuel ha ascoltato, hai capito? Te l'ha detto anche la Bacchetta, puoi andare avanti Alessandra, scusa.
Ecco, no, perché bisogna capirsi su certe cose, uno non sposta famiglia, vita, cose, no? Così. In 5 minuti, no, ma decido dopo. Ma cosa decido dopo? Allora, sapevamo tutti già quando è andato a Napoli che non era una cosa destinata a durare. Poi il presidente del Napoli lo saluta e gli augura il meglio per il suo futuro professionale e è immortalato in video che lo fa dopo che hanno vinto lo scudetto.
Senza che gli occhi di Conte
vengono a dire ha cambiato idea, ma per cortesia.
Ma per cortesia, ma ve lo dovevo chiamare la Bacchetta per trovare conforto iniziale in questa puntata. Vediamo se trattano un altro tema, perché oggi ho pizzicato un po' i nostri ascoltatori, ma pizzicherò anche lei, Bacchetta. Ascoltiamo se ci tirano fuori qualche tema a cui puoi dare risposta tu.
A cui posso dare risposta io?
Ciao Antonio, complimenti per la solita arguzia di la Ale Bacchetta, complimenti davvero dalla Cinacria. Io ti voglio bene assai, ma tu non pensi a me. E comunque anche il Napoli era modesto, ragazzi, al 10° posto veniva, poi è diventato campione d'Italia. Non martelliamoci anche noi.
Ci faceva un po' di complimenti, noi ce li prendiamo, Alessandra. Io ho titolato ieri: vince a Napoli e poi torni. È un titolo valido?
Ma certo, io credo che sia valido, sì, perché uno si pone degli obiettivi, raggiunge l'obiettivo e poi va a cercarsene un altro di obiettivo, oppure passa all'obiettivo che si era già prefissato prima e passa all'obiettivo successivo. Conte, lo dico con, come dire, non posso e non voglio rivelare cose che non vanno dette pubblicamente perché non è corretto.
Ce l'accenni almeno,
però,
ce l'accenni.
Però ecco, mettiamola così.
Mettiamola così.
Conte non ha dubbi su quello che vuole fare, di nessun genere, da tempo, e non lo dico per interposta persona, ok? Ecco, mettiamola in questo modo. Tu sai bene che come dire, chi come me, come te ha frequentato e lavorato con la Juve da tempo immemore ormai,
vero,
conosce Conte di persona e quindi non ha bisogno di intermediari per parlare con lui.
Neanche la moglie, ecco. Secondo me, perché tutti ieri, devi sapere che
questa
ho ricevuto questa
cosa della moglie, veramente, ma smettetela, non sanno da che parte attaccarsi, tirano in mezzo le mogli.
Ti spiego.
Ma se lui abita già a Torino,
esatto,
c'è suo fratello, ma se ci abitano già, ma cosa state dicendo?
Vanno d'amore d'accordo con la moglie, ma la moglie potrà decidere anche sugli investimenti capitali, che macchine comprare, cioè, ma non sul futuro di Antonio Conte su quale panchina.
Mi sono
allargato troppo nel dire così? Sono stato discriminatorio?
No, è una normale dinamica tra moglie e marito.
Esatto.
La moglie...
Non metterci il condito.
Esatto.
No, mi è piaciuta. Senti, ma mi chiedono, adesso bene, c'è la bacchetta, perché neanche lei sicuramente non credo che sia un amante delle cese.
Di questo ritorno.
Come lo vedi questo ritorno?
Io queste crociate, onestamente, contro gente che ha vinto e stravinto con la Juve, non le capisco e non le capirò mai. A me non interessa dei litigi tra amanti o del fatto che uno tenga il broccio all'altro perché ma tu hai fatto questo, quindi io non te la perdonerò mai. In casa mia, nella mia famiglia, è sempre stato vietato, tra virgolette, tenere il muso. Hai qualcosa, ti chiarisci e te la fai passare.
E l'anno dopo ci vai d'accordo al pranzo di Natale.
Esatto. Ragazzi, sono passati, anni e anni.
Scudetti.
Basta. E 3.000 scudetti. Quindi, ragazzi miei, basta, fatevela passare. Quindi la questione è avere un professionista che sa fare il suo lavoro, uno. Due, soprattutto avere qualcuno che è juventino e conosce la Juve e sa come si fa a vincere. Conte ha tutte queste caratteristiche. Sono mesi e mesi, anzi è dall'estate scorsa che ripeto, anche da prima in realtà, sono anni ormai che ripeto, quelli che vanno bene per la Juve sono Conte, Deschamps, Zidane, punto. Non ci sono altre alternative. Uno qualsiasi di questi tre va benissimo. Poi per carità, io...
Riprenderemo dopo.
Con tutto rispetto per Tudor, attenzione.
Arrivo all'argomento Tudor, Alessandro.
Allora, piuttosto che andarmi a cercare freddo per il letto, mi tengo lui, attenzione.
Come questa? Piuttosto che?
Andarmi a cercare freddo per il letto?
No.
Conosci questa
espressione? Sì, no, la volevo sentire bene, esplicitata bene.
Certo.
Chiaro.
Piuttosto che andarmi a cercare freddo per il letto, mi tengo Conte, cioè, ma ci mancherebbe anche.
Certo, e gli altri possono aspettare magari
Conte,
dopo.
Scusate, Tudor, ormai qui siamo al lapsus freudiano.
Perché poteva essere anche applicata a Conte, cioè per dire, se non possono arrivare gli altri due, avevo frainteso anch'io. Senti, ma quanto durerà questo amore? Perché me lo chiedono già, vedrete, l'anno prossimo in questi periodi saremo già lì a dire Conte.
Ma a me cosa interessa?
Ma
io veramente, sta gente, ma uno si fidanza pensando, però poi tra un anno magari mi lascio,
me le sposo tutte,
voglio stare con questa persona, me la godo, cioè, ma adesso
andate dalla vostra fidanzata a fare questo discorso e vedrete quanti ceffoni prendete.
Vi ritrovate con una scarpa piazzata sulle caviglie
numero uno, Alessandra,
senza fidanzata.
Ascoltiamo un altro vocale, dai, che oggi è troppo bello dibattere così, botta e risposta.
Ma
ce l'ha mandato un altro.
Direttore, io sono molto d'accordo con te, quasi sempre, ma Agnelli vuol dire Juventus, Conte vuol dire giocatore della Juventus, due cose completamente diverse. Agnelli è la famiglia della Juventus. È ancora la Juventus dopo tanti tanti anni.
Allora abbiamo
certo
acquistato
i discorsi, siamo d'accordo,
siamo discorso, però poi
dire Juventus e gli altri vadano e vengano,
Anche il presidente è andato e venuto, ex presidente,
esatto, cioè,
ma chiunque.
Vale per Conte, vale per Zidane, vale per Deschamps, vale per chiunque.
È colpa mia che a volte non riesco a spiegarmi nel cercare di allargare un po' le vedute, sai, con te Alessandra 20 minuti di chiacchierata con tanti altri opinionisti. Con loro ogni tanto, sai, passo nella chiacchierata e devo spingere un po' più sull'acceleratore. Novità tra i dirigenti, Comolli è un passo, ma con la M o con la B?
Oh signore, non mi ricordare di certe cose.
L'attuale presidente del Tolosa,
Ma questo nome ti produce effetto, curiosità, che cosa? Io non ne so nulla.
Questo nome non ti produce il nulla assoluto.
Ah, ok.
Non ho la più pallida idea di chi sia questo
Presidente
signore.
Del Tolosa, impegnato.
Diciamo che vista l'assonanza con altri nomi di un momento storico in cui certamente le cose non sono andate bene, come dire, preferirei evitare, ecco.
Ok, però ti spiego, non è Wikipedia, è tutto sport. Ha esperienza trasversale il dottor Comolli, attuale presidente del Tolosa, che piace alla proprietà, quindi specifica, no? E così potrà interagire, si tenga, è seduta, con Scanavino e Giuntoli.
Certo, con Scanavino e Giuntoli, ma chissà perché questa notizia così comoda, così incredibilmente comoda per i soliti noti, Scanavino e Giuntoli, che di malefatte quest'anno ne hanno combinate di tutti i colori e di ogni sorta, forma, eccetera.
Che non daranno le dimissioni, posso dirglielo? Non daranno le dimissioni.
Ma figuriamoci se danno le dimissioni, perché non hanno la decenza. Allora, mettiamola così. Scanavino, comunque, il CDA della Juventus cade e non verrà rinnovato in base a quanto è stato detto in assemblea degli azionisti un anno fa. Quindi, allora, capiamoci. Lui in ogni caso deve essere rinominato, non ha bisogno di dimettersi perché tanto decade, e quindi quello è un altro paio di maniche. Quindi una volta che decade sono gli altri che decidono cosa succede, non è lui. Questo capitolo Scanavino,
okay.
Non decide lui quello che succede o quello che non succede. Capitolo Giuntoli, nemmeno lui decide quello che succede o non succede perché viene licenziato, ok? Allora, quando l'ho scritto anche ieri sera, perché sto leggendo cose veramente inenarrabili anche su questo capitolo,
sì,
e sentendo cose che mi infastidiscono non poco, allora, in questo paese ormai, specialmente dal punto di vista della stampa sportiva, non esiste più informazione, esiste l'asservimento a una parte oppure all'altra delle varie società in base a
delle
quello
varie
che
correnti,
fa comodo a chi scrive,
delle varie correnti.
Esatto. In base a quello che fa comodo a chi scrive, perché l'informazione non esiste più.
Questo vale per
ormai
tutti, però.
Ognuno tira l'acqua al mulino che gli è più comodo, per n motivi. Allora, e non è un problema solo italiano, tra parentesi.
Vale
.
Per tutti, però, quindi per me, per lei, per Max, per...
No, attenzione. Io non lavoro per nessuna testata italiana, aggiungo, grazie al cielo.
Grazie al cielo.
Sono libera, sono una persona libera di dire quello che pensa e di riportare quello che ritiene sia vero in base a quello
I
che
contatti.
Viene riportato. Cioè, se la notizia
ce ne sono
da
tanti come lei, magari anche a Radio Bianconera.
Esatto,
okay.
Se la notizia me la dà Pinco Pallo è chiaro che non dico niente, se la notizia me la dà qualcuno che è o il diretto interessato o qualcuno che so essere vicino al diretto interessato.
Chiarissimo,
allora,
Alessandra, abbiamo sforato, non voglio tagliarti, quante probabilità ha di restare concretamente Giuntoli con una battuta, 10 secondi alla Juve, e ribatterò anch'io e poi ripartiremo da qui la prossima volta.
In questo momento dico purtroppo 50 e 50, perché dovrebbe essere 90 che se ne va e 10 che resta. Però
in questo momento
50 e 50, perché ci sono una serie di circostanze di cui non mi fido. Però per le notizie che riportano a me siamo a 80 che se ne va e 20 che resta.
Ok, a me risulta l'80 che resta, il 20 che se ne va, ma tendente anche al ribasso, un po' come le azioni Juventus, quindi...
alla fine è 50-50.
50-50. Alessandra Bacchetta, come sempre, ha ravvivato quest'ultima mezz'ora, quando normalmente a casa la pennichella e il caffè, invece attivissimi. Grazie ad Alessandra Bacchetta, che ritroveremo anche con i suoi iscritti su Bianconera News. Grazie a te, Alessandra, la prossima settimana.
Grazie a voi.
E grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltare un programma fatto, prodotto su Radio Bianconera, ma con la vostra partecipazione. Riflettete, gente, riflettete. Non fate il tifo, se non per la Juve, quando scende in campo. Ciao!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.